Abbiamo già parlato di Max Weber in molte occasioni e in molti modi diversi. Abbiamo presentato la metodologia delle scienze storico-sociali, abbiamo visto anche le sue prime analisi su economia e religione. Ma oggi approfondiamo su una disciplina in particolare che appartiene sempre al campo delle scienze storico-sociali, ma sulla quale Max Weber si focalizzò e soprattutto ha lasciato un segno molto molto forte: la sociologia. I rilievi fatti da Weber sulla sociologia, sull'organizzazione sociale, su il potere hanno avuto un seguito enorme e ancora oggi, a 100 anni praticamente esatti di distanza da quando Weber formulò queste idee sono ancora pregnanti, studiate, citatissime, riprese, a volte anche criticate, ma sicuramente forse le più interessanti dell'ultimo secolo relativamente proprio allo studio della sociologia. Oggi vedremo che cos'è questa sociologia secondo Weber, come va studiata, e parleremo già anche di potere politico, perché Weber delinea alcune tipologie fondamentali di potere che vengono esercitate oggi, ma anche ieri, in forme diverse. Ne parliamo subito dopo la sigla, andiamo a cominciare. Un sorso di caffè, per la verità non buonissimo, nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare. Con me ci sono i miei consueti compagni d'avventura, cioè Topolino, Tolstoi, Batman, De André, e poi in fondo si intravede il mostro peloso, anche se è un po' di spiego. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, su internet noto anche come Scrip. Sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno nel liceo scientifico a Rovigo e da quasi 2 anni ormai sto realizzando su questo canale YouTube delle video spiegazioni di storia, di filosofia, a volte anche di educazione civica e di argomenti affini, che inizialmente seguivano il programma delle superiori, in parte continuano a farlo, ma non solo, perché aggiungono anche approfondimenti utili all'università, curiosità, insomma cose che spero possano interessare sia gli studenti di ogni ordine e grado, sia gli appassionati di storia e di filosofia. Da qualche tempo stiamo parlando di Max Weber, in descrizione trovate la playlist con tutti i video che ho dedicato a questo pensatore, molto interessante dal punto di vista filosofico, ma non solo dal punto di vista filosofico, perché fu filosofo, fu sociologo e fu poi, insomma, la cosa forse più interessante, uno studioso dei metodi delle varie discipline. Questo è forse l'approccio e l'approdo più importante a cui Weber è arrivato. Oggi parliamo di sociologia, come vi dicevo nella premessa, che è una delle discipline che hanno interessato Weber e sulla quale Weber ha lasciato però, come vi dicevo, il lascito più importante, perché se l'analisi della storiografia, certo interessante, ma è stata anche superata per alcuni aspetti, se l'analisi dell'etica protestante di cui parlavamo l'altra volta è interessantissima, ha avuto un certo peso, ma è stata anche criticata a volte, ecco, l'approccio alla sociologia invece ancora oggi studiatissimo, non passa di moda, diciamo, sembra non passare di moda. Questo approccio lo troviamo soprattutto in un'opera che è, insomma, il baricentro per quanto riguarda lo studio della sociologia in Weber, che è datata 1922, si intitola Economia e società, poco prima della morte di Weber, tra l'altro è praticamente un secolo fa. Cosa dice in Economia e società Weber? Beh, intanto dà uno statuto autonomo alla sociologia. Sociologia che si era già iniziata a studiare nei decenni precedenti, ma che ancora non aveva una forma chiara, una linea chiara, delle caratteristiche evidenti. Per Weber la sociologia è quella scienza autonoma che studia l'agire umano, quindi i comportamenti degli uomini, ma soprattutto le uniformità che ricorrono nell'agire umano. Cioè la sociologia non studia solo il comportamento dell'uomo, perché il comportamento del singolo non ha particolare peso dal punto di vista sociologico. Studia le uniformità, cioè il fatto che certi comportamenti si ripetano, ricorrano, siano frequenti, no? Quindi non è tanto, che so, il mio singolo comportamento, io che faccio una cosa, ma se io faccio questa cosa e tanti altri fanno la stessa cosa in un modo simile, secondo schemi simili, secondo uniformità, e quindi nella nostra società odierna c'è questo comportamento tipico che emerge in tanti esempi, in tanti casi, con una certa regolarità, allora questo è argomento di studio della sociologia. Capite? La sociologia studia il comportamento, l'agire degli uomini, ripetuto, l'agire degli uomini che ricorre, l'agire degli uomini che ritorna, che si ripete, che si verifica più e più e più volte. Ovviamente questo studio dell'agire umano significa anche cercare di capire quali sono le connessioni che portano a quell'agire umano. Se io mi comporto in un certo modo e tanti altri come me si comportano in un certo modo, significa che evidentemente c'è qualcosa di comune che la sociologia deve cercare di svelare, deve cercare di comprendere. Quindi, in prima istanza, bisogna dire anche questo, secondo Weber, la sociologia ha un approccio tutto sommato soggettivo, nel senso che deve cercare di interpretare il comportamento delle persone. Non deve solo descrivere il comportamento delle persone, ma deve cercare di capire e comprendere l'atteggiamento delle persone. Difatti, proprio Weber parla di una sociologia comprendente. Questa comprensione, di cui abbiamo anche parlato, parlando in generale delle scienze storico-sociali, e in descrizione trovate il link, questo atteggiamento comprendente deve basarsi anche sulla soggettività in qualche misura, nel senso che io, per cercare di capire le motivazioni, le intenzioni, il perché di certe azioni, devo cercare di interpretare le azioni stesse. Fa un esempio che viene riportato spesso, abbastanza celebre, per rimarcare la differenza tra la sociologia e le scienze naturali, ad esempio. Pensate a uomini che aprono l'ombrello. Tanti uomini che aprono l'ombrello. Ecco, l'approccio di una scienza naturale, tipo la biologia, la chimica, la fisica, eccetera, quale sarebbe davanti a un uomo che apre un ombrello? Sarebbe spiegare i muscoli che entrano in gioco nel movimento di aprire l'ombrello, le dita perché si muovono in un certo modo, eccetera. Cioè, descriverebbe il fenomeno dal punto di vista scientifico. C'è un muscolo che tiene fermo la maniglia, come si chiama, dell'ombrello, un altro muscolo che agisce sulle dita per far partire il meccanismo e l'ombrello si apre secondo una progettazione ingegneristica fatta così, così, cos'ha. Ma il sociologo non dice questo. Al sociologo non interessano i muscoli che entrano in gioco, eccetera, eccetera. Al sociologo interessa perché l'uomo ha aperto l'ombrello, con quale intenzione l'uomo ha aperto l'ombrello, cosa voleva ottenere da quella apertura dell'ombrello e perché tanti uomini in certe circostanze aprono l'ombrello. Perché c'è un'intenzione che li lega, perché c'è una radice comune in quello che fanno. Allora, la scienza naturale in questo caso avrebbe un approccio oggettivo, cioè misurerebbe dati, prenderebbe misure, qualcosa che su cui non c'è discussione, perché in quel certo movimento, analizzandolo, può farlo anche un computer, emergono certe dinamiche, certe forze, certe leggi. La sociologia non potrebbe farlo un computer, perché la sociologia si basa anche sull'interpretazione di quei fatti, sul tentativo di intuire, capire, comprendere qual è in fondo la motivazione, l'intenzione che ha spinto quella persona ad agire in quel modo. E quindi c'è un approccio comunque, almeno in parte, soggettivo. Se la sociologia studia gli atteggiamenti sociali, gli atteggiamenti ricorrenti negli uomini, allora bisogna capire cos'è questo atteggiamento, come mai gli uomini agiscono in rapporto agli altri. Intanto, dice Weber, l'atteggiamento è sempre intenzionalmente riferito all'atteggiamento degli altri. Ogni atteggiamento che noi compiamo è intenzionalmente riferito, ripeto, all'atteggiamento degli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni atteggiamento che noi mettiamo in campo, ogni azione che noi mettiamo in campo quando viviamo in una società, ha delle aspettative, dei confronti, delle relazioni con l'atteggiamento altrui. Noi non siamo uomini che vivono da soli nel monastero o nella giungla o nel deserto, per cui agiamo senza tener conto degli altri. Noi viviamo in una società, in una comunità anche, a seconda del modo in cui ci relazioniamo agli altri. E questo vivere in comunità barra società implica necessariamente, questo lo sappiamo, che i nostri comportamenti abbiano delle reazioni, abbiano delle conseguenze, si debbano comunque relazionare con gli atteggiamenti altrui. Allora, ogni atteggiamento sociale, quelli che vanno quindi studiati dalla sociologia, ogni atteggiamento di questo tipo è un atteggiamento che si riferisce volontariamente, intenzionalmente agli altri, in qualche misura, perché vuole confrontarsi con gli altri, perché è una reazione a qualcosa che gli altri hanno fatto, in qualsiasi altra misura, ma tiene conto degli altri, si relaziona con gli altri, si riferisce anche agli altri. Questa è la prima consapevolezza da tenere presente. Quindi tutti gli atteggiamenti sono atteggiamenti di relazioni, in qualche misura, anche a volte sottintese, eh. Magari io faccio una cosa, io adesso sto registrando un video, non c'è nessun altro qui attorno a me, ovviamente. Ma l'atto di registrare dei video, che è un atto che faccio io, ma che fanno tanti altri persone, uomini, donne in giro per il mondo, è un atto sociale che la sociologia può studiare. Perché, può chiedersi il sociologo, nell'anno 2000 e qualcosa, così tante persone nel mondo si sono messe a registrare video? Ecco, questo è un atto sociale, è un atteggiamento di quelli che vanno studiati dal sociologo. Ma quando il sociologo si mette a studiare questo mio atteggiamento, questi miei atti, sa bene, e deve tenerlo presente nella sua analisi, che io sto registrando, certo da solo davanti a una telecamera, ma ben sapendo che questo mio atto si relazionerà con gli altri, perché spero che ci sia qualcuno che vedrà questo video, oppure perché mi chiedo se qualcuno vedrà questo video, cioè insomma il mio atto è comunque riferito a qualcos'altro, a qualcun altro, e agli atteggiamenti magari conseguenziali degli altri davanti al mio atto. Io faccio il video, ma gli altri lo vedranno, gli altri come lo commenteranno, gli altri lo apprezzeranno, lo disprezzeranno, gli altri lo ignoreranno, capite? Questo è il tipo di atteggiamento tipico che la sociologia studia, e questo è un primo fattore da mettere in campo. Ma non è solo questo, perché bisogna anche chiedersi, oltre al fatto di che cosa sia un atteggiamento, cosa sia un atto, e quindi come si configuri, bisogna anche chiedersi come lo si studia questo atto, perché vi ho detto, la sociologia parte da un approccio soggettivo. In fondo si chiede perché quell'uomo ha fatto questo, perché io sto registrando un video, e questo riguarda il soggetto, riguarda la sua soggettività. Ma non può limitarsi, dice Weber, solo alla soggettività. Un discorso simile l'avevamo fatto proprio in generale sulle scienze storico-sociali, avevamo detto c'è un approccio individuale, un approccio anche soggettivo, è lo studioso che sceglie di cosa occuparsi soggettivamente in base ai suoi valori, ma poi deve avere un approccio più possibile oggettivo. Anche questo è vero anche in sociologia, perché magari l'atteggiamento parte da un atteggiamento soggettivo, ma lo studio di quell'atteggiamento deve cercare di farsi oggettivo. E come può farsi oggettivo? Beh, dice Weber, io devo analizzare oggettivamente se l'intenzione con cui quell'atto è stato messo in campo abbia la possibilità di influenzare gli altri. Cioè, detta nel linguaggio weberiano, devo analizzare la possibilità che l'aspettativa di chi agisce in un certo modo trovi poi riscontro o risposta negli altri. Ripeto, devo analizzare la possibilità che l'aspettativa trovi riscontro. Cosa vuol dire? Vuol dire che, certo, il motivo per cui io mi metto a fare un video magari è puramente soggettivo, ma io ho delle aspettative, agisco in vista di un'aspettativa, mi relaziono con gli altri, come dicevo prima, ho un'intenzione, ogni azione è mossa da un'intenzione di realizzare qualcosa, di ottenere qualcos'altro, eccetera, 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 di rispettare qualcosa, qualsiasi sia l'intenzione. Ora, quando sto per agire, quando agisco, questa intenzione crea un'aspettativa, cioè agisco per qualcosa. Quali sono le possibilità che questa aspettativa si realizzi nel mondo, che si realizzi negli altri? Ecco, l'analisi delle possibilità che questa aspettativa si realizzi è qualcosa invece di oggettivo, dice Weber. Se la motivazione che mi spinge a registrare un video può essere anche soggettiva, la possibilità che il mio video venga visto, condiviso, influenzi o non influenzi, venga ignorato, eccetera, quello invece è qualcosa di oggettivo. Ok? E quindi quello deve studiare il sociologo. L'esempio che fa Weber è quello di un baro, ad esempio, no? Un baro, uno che bara al gioco, un giocatore di carte che imbroglia. Ecco, un baro magari barerà in fondo per i motivi suoi, e quello in fondo il perché viene spinto a barare ci interessa relativamente, ma quello che ci interessa è l'atto del barare, che reazioni genera, che rapporto genera tra il baro e gli altri che giocano a carte con lui. Gli altri che giocano a carte con lui come rispondono a questa azione del barare? come reagiscono? Le aspettative del baro si realizzano? L'aspettativa del baro è quella che gli altri ci caschino, ovviamente, cadano nel trucco e si facciano imbrogliare. Ma gli altri ci cascano oppure no? Lì possiamo analizzare oggettivamente le possibilità che si realizzi il progetto. Capite? Allo stesso modo, io sto registrando questo video, ho anche inconsciamente a volte delle aspettative. Ma quali sono le possibilità che queste aspettative si realizzino? Quali sono poi le condizioni che possono far sì che queste aspettative si realizzino? Ecco, la sociologia studia questo. Studia non tanto perché uno fa qualcosa, anche, ma soprattutto, in che rapporto sta questa intenzione di fare qualcosa con le risposte, le reazioni, gli atteggiamenti del resto della società, del resto del mondo, degli altri con cui questa persona si rapporta, delle persone con cui questa persona mette in atto un certo tipo di comportamento. Questo comportamento funziona, non funziona, quanto funziona, come funziona, secondo quali condizioni. Questo è ciò che interessa al sociologo. Se tutto questo è vero, cioè se la sociologia studia gli atteggiamenti sulla base delle intenzioni e di come queste intenzioni poi si realizzano nel rapporto con gli altri, allora bisogna capire quali sono i tipi fondamentali di atteggiamento, di azione sociale. E Weber prova a delineare degli ideal tipi, dei tipi ideali, cioè, come sempre, come abbiamo visto già in passato con Weber, delle teorizzazioni di comportamenti che poi magari nella realtà non si trovano così allo stato puro come lui le presenta in teoria, perché nella realtà si trovano frammiste, mescolate tra loro. Però, per amore di studio, per capire bene come funziona, lui identifica quattro tipi di agire sociale. Primo tipo di agire sociale è l'azione razionale rispetto a uno scopo. È quel tipo di agire, quella nostra azione, che avviene quando noi ci diamo un obiettivo, abbiamo uno scopo e cerchiamo le strategie migliori, le vie migliori per realizzare quello scopo. Esempio, voglio costruire un giocattolo per i miei figli? Ebbene, come si fa a costruire un giocattolo? Ci penso. Devo procurarmi gli attrezzi, devo procurarmi le materie prime, devo procurarmi degli schemi che mi insegnino a fare quello che devo fare, devo cercare il posto migliore per mettermi a, che so, segare il legno, devo cercare il posto migliore per andare a procurarmi la vernice, eccetera. Devo mettermi a farlo di nascosto quando i miei figli non mi vedono, così via. Metto in atto una serie di strategie razionali per raggiungere quello scopo. Quindi è uno scopo chiaro, seguo la strada più razionale per raggiungerlo. Questo è il primo tipo di agire sociale. Ripeto, agire razionale in vista di uno scopo. Secondo tipo di agire sociale, l'agire razionale non in vista di uno scopo, ma in vista in riferimento a un valore. Cosa vuol dire riferimento a valore? Vuol dire che in certi casi noi abbiamo dei valori a cui diamo una fiducia incondizionata, cioè siamo sicuri che il comportamento che usiamo, che mettiamo in campo, debba rimanere fedele a quei valori. E quindi ci imponiamo in un certo senso la fedeltà a questi valori perché riteniamo che siano valori giusti e validi. L'esempio più classico è quello dell'ammiraglio che cola picco con la nave. La nave sta affondando, l'ammiraglio potrebbe andarsene, e in fondo, se agisse razionalmente in vista di uno scopo, che magari potrebbe essere la salvezza, se ne andrebbe, ma lui rimane fedele al suo valore. Agisce razionalmente per rimanere fedele a quel valore, quindi decide razionalmente di stare sulla nave che affonda, perché il valore del non abbandonare la nave è per lui un valore fondante. Ok. Terzo tipo di atteggiamento di agire sociale è l'atteggiamento affettivo. È quell'atteggiamento, quell'agire che è dettato dalle nostre emozioni. Non è più un atteggiamento razionale come prima. Prima decidevamo, pensavamo qual è il modo migliore oppure come faccio a rimanere fedele al valore. Qui c'è l'emozione. Ad esempio l'ammiraglio che scappa, ma scappa in maniera convulsa quando la nave affonda, non perché ha pensato a come fare per raggiungere lo scopo di salvarsi, non perché ha un valore, ma perché è preda della paura e del panico e quindi agisce in maniera irrazionale. Questo è un atteggiamento affettivo, per come lo identifica Weber. Ultimo tipo di agire, l'agire tradizionale. Quando una persona agisce non perché ha razionalmente deciso di raggiungere uno scopo o ha razionalmente deciso di rimanere fedele a un valore, neppure perché è preda delle emozioni, ma perché rimane fedele alla tradizione, a quelli che sono gli usi e costumi del suo popolo, a quelle che sono le usanze, a quello che è sempre stato fatto. Quindi non si pone neanche problema a cosa devo fare, eccetera. Rimane fedele alla tradizione. Questi, secondo Weber, sono i quattro principali tipi di agire sociale. Quindi, in relazione, razionale in relazione allo scopo, razionale in relazione a un valore, affettivo, tradizionale. Tra questi quattro tipi, secondo Weber, quello che meglio identifica l'età moderna è il primo, è l'agire razionale in vista di uno scopo. L'età moderna è contrassegnata profondamente, secondo Weber, da questo tipo di atteggiamento. Lo vedremo non oggi, oggi lo anticipo, ma lo vedremo meglio più avanti in un altro video dove analizzeremo proprio la modernità e anche la razionalizzazione imperante in questa modernità secondo Weber. Quindi questo è un aspetto molto importante della sua analisi. Però intanto lo anticipiamo. Il tipico uomo moderno è l'uomo che fa progetti e trova i mezzi per realizzarli. Il tipico uomo moderno è l'imprenditore, ad esempio, che vuole massimizzare il profitto e si dà da fare, pensa a come fare per massimizzare il profitto, quindi quali macchine comprare, quanto pagare gli operai, calcola sempre i costi, le entrate, le uscite, le strategie, eccetera. Cerca la via più razionale per raggiungere quel dato scopo che è massimizzare il profitto, e questo è il tipico tratto dell'imprenditore. Ma vale anche per l'ingegnere, che è forse il mestiere tipico della modernità. Cosa fa l'ingegnere? Deve costruire un ponte, ebbene, studia, analizza i materiali, come facevo io per l'esempio di prima del giocattolo per i miei figli. L'ingegnere lo fa con i ponti, lo fa con le strade, lo fa con gli aeroporti, eccetera. Studia come, quanto, le forze, eccetera, razionalmente per raggiungere lo scopo di costruire il ponte, di costruire la strada, di far volare l'aereo e così via. Questo è stato tipico della modernità. Ma detto questo, poste queste basi sull'azione sociale, sull'agire sociale, sulla sociologia, Weber passa poi a studiare il potere, che è una delle caratteristiche più importanti di ogni società. Perché, ripeto, c'è l'intenzione del singolo, ma questa intenzione va sempre relazionata a come questa intenzione poi si realizza negli altri, nella società, nei rapporti. Beh, quale intenzione è più significativa del potere nei rapporti che si generano tra le persone? E allora capire il potere aiuta a capire anche le società. Studiando il potere, Weber identifica tre tipi di potere legittimo. Anche qua si tratta di tipi ideali, di ideal tipi, cioè sono teorizzazioni, razionalizzazioni di realtà che in realtà sono più complicate di così. Perché, lo dice proprio chiaramente Weber, nella realtà questi tre tipi di potere a volte si mescolano tra loro e quindi in uno stato chi ha il potere può usare una certa dose dell'uno, una certa dose dell'altro e una certa dose dell'altro ancora. Ma intanto, sempre per amore di studio, identifichiamo i tre tipi ideali, i tre tipi di potere legittimo. Primo tipo è quello che Weber chiama il potere legale razionale. Potere legale razionale cosa vuol dire? È quel potere che si basa sulle leggi e soprattutto sulla credenza della legittimità degli ordinamenti giuridici. È il tipico potere a cui noi spesso ci richiamiamo ancora oggi, no? Che dovrebbe dominare nel nostro stato liberale e democratico, cioè quello chi governa davvero sono le leggi, e noi accettiamo di essere governati da leggi, questo ci diciamo molto spesso e in parte è vero, non è solo questo, lo vedremo, ma in parte è vero. Quando il potere è un potere legale razionale, noi effettivamente abbiamo delle persone che esercitano il potere, abbiamo il capo ufficio, abbiamo il sindaco, abbiamo il capo del governo, abbiamo il capo della polizia, eccetera. Abbiamo delle persone che esercitano potere su di noi, ma riteniamo che questo potere sia legittimo. Perché? Perché a legittimare questo potere ci sono delle leggi, degli ordinamenti che secondo noi hanno valore. Ok? In fondo io accetto che la polizia mi possa arrestare. Perché? Perché lo fa solo in certe circostanze, dovrebbe farlo solo in certe circostanze che sono sancite dalla legge, e io ho fiducia nella legge. Accetto che il governo decida quale norma farmi rispettare e rispetto questa norma che ha deciso meglio più che il governo, il Parlamento, anche se oggi il governo fa le leggi, molto spesso anche il governo, il Parlamento, accetto questa norma, questa nuova legge, perché ritengo che le persone che siedono in Parlamento e che hanno votato questa legge esercitino un potere legittimo basato sulla forza della legge e degli ordinamenti. Ok? Quindi è un potere razionale, si basa sul fatto che abbiamo deciso di darci delle regole e che poi abbiamo deciso razionalmente di rispettare queste regole. Alla fine a governare, ripeto, non sono tanto le persone, ma sono le leggi, questo pensiamo. Ok? Questo è il primo tipo di potere, ripeto, legale razionale. Il secondo tipo di potere è quello che Weber chiama il potere tradizionale. Questo tipo di potere è un potere in cui a contare non sono le leggi, ma sono le tradizioni che vengono ritenute sacre dalla popolazione, dalle persone che si sottopongono a questo tipo di potere. E ovviamente chi obbedisce a questo tipo di potere accetta di sottomettersi a qualcun altro sulla base della reverenza verso le persone che la tradizione ha messo in quel posto, in quel luogo, in quella circostanza. Facciamo un esempio: in una chiesa, no? Pensate al Papa. Il Papa certo esercita a volte sugli uomini di chiesa, sui vescovi, i cardinali, un potere che è anche legale, no? È razionale, ma esercita un potere che è anche tradizionale, no? Io che magari, mettiamo che io sia un fedele che va a messa, il Papa dice di non fare una cosa, impone quindi un dovere e io mi sento in obbligo di obbedire a questa sua imposizione, a questo suo desiderio, a questa sua richiesta. Mi sento in dovere perché? Perché quella persona esercita su di me un potere che però non è un potere legale, non c'è nessuna legge che stabilisce che io debba obbedire a quello che ha detto il Papa. È un potere tradizionale, perché io in quel caso, se sono davvero un fedele devoto, ho fiducia nel fatto che la tradizione ha fatto sì che la Chiesa si sia sviluppata in un certo modo, che il Papa avesse un certo potere e un certo peso all'interno della Chiesa, e in ossequio a quella tradizione accetto che la persona che è stata messa lì dalla tradizione mi possa dare degli ordini in qualche misura, e quindi accetto il suo potere su di me. Questo è vero nella Chiesa, ma è vero in tante altre circostanze, in tante altre situazioni. Quindi, ripeto, primo potere, potere legale e razionale; secondo potere, potere tradizionale; terzo tipo di potere, potere carismatico. Questo tipo di potere si basa sul carisma di un certo leader, che può essere un eroe, può essere un guerriero, può essere un santone, può essere un demagogo, dice lo stesso Weber. Cioè una persona che ha certe capacità, spesso di tipo oratorio, verso cui i popoli sottomessi manifestano una dedizione eccezionale, che va al di là delle leggi, che va al di là delle tradizioni. Pensate ad esempio a un leader politico, no? Un personaggio che emerge sulla scena politica e che esercita un certo carisma magnetico, parla bene in televisione, vado a vedere un comizio e mi cattura perché dice le cose che mi catturano, no? Allora io in un certo senso sento che questa persona inizia a esercitare un potere su di me. Quando dirà: ragazzi, vogliamo farci ancora influenzare così, vogliamo farci imbrogliare, protestiamo insieme, scendiamo in piazza il tal giorno, io sento quello come un dovere, se davvero questa persona esercita un potere carismatico su di me, e io mi sento obbligato e vado a fare questa cosa. Non lo faccio perché c'è una legge che me lo impone, non c'è nessuna legge che mi impone di andare in piazza a manifestare per questo tizio. Non lo faccio perché c'è una tradizione che me lo impone. Magari questa persona, a volte può esserci il potere, la tradizione del partito che me lo impone, ma mettiamo che sia uno fuori dai partiti, uno che si crea il suo partito. Allora lì non c'è nessuna tradizione, è un uomo nuovo appena arrivato sulla scena, e però può esercitare un potere di tipo appunto carismatico, basato sulla sua forza personale, che impone una dedizione particolare nei suoi confronti. In questo caso chi si sottomette a un potere di tipo carismatico diventa un seguace. Questo vale per i politici, vale anche per le rock star, ad esempio, no? Che esercitano un potere su di noi perché magari noi siamo dei fan, siamo dei seguaci, diciamo. Ecco, questo tipo di potere è quello che Weber vuole concettualizzare. Attenzione, vi dicevo, questi però sono dei tipi ideali, nel senso che non si presentano separati nella realtà delle cose. Molto spesso nella realtà delle cose si mescolano tra loro. Quindi, ad esempio, nel nostro stato contemporaneo, questo lo dice Weber della sua Germania, di Weimar, ma vale anche per la nostra Italia di oggi probabilmente, c'è un potere di tipo legale e razionale, perché certo noi abbiamo fiducia nel Parlamento, nelle leggi, negli ordinamenti, nella Costituzione, eccetera, ma all'interno di questo potere c'è anche una certa dose di potere tradizionale, perché certe cose le facciamo per tradizione, per usi e costumi, non solo perché ce lo impone la legge, e c'è anche una certa dose di potere carismatico, perché ovviamente i vari politici che poi vanno in Parlamento e si sottopongono alle leggi esercitano anche una certa forma di carisma. E noi alla fine ci facciamo influenzare anche dal carisma, non solo dalle leggi. Capite che nella realtà delle cose questi poteri si mescolano. Questo io ho una prima analisi, ma poi Weber fa un'analisi più approfondita che è interessantissima perché dice questo: attenzione, noi abbiamo distinto tre tipi di potere. Vi ho detto che molto spesso si presentano mescolati, ma poi possiamo anche dire questo: ogni singolo potere è in certa misura carismatico. C'è un potere, l'ultimo, che è il potere carismatico per eccellenza, ma in fondo anche il potere legale razionale e anche il potere tradizionale si basano su una forma di carisma. Cosa intende dire Weber quando dice questo? Dice, attenzione, prendiamo il potere legale e razionale. Quel potere, vi dicevo, che viene esercitato sulla base della fiducia dei cittadini nella bontà di un ordinamento, di una legge, eccetera. Noi ci sottoponiamo alle leggi perché ci fidiamo che questo ordinamento sia quello giusto. Bene, ma appunto ha usato la parola ci fidiamo, abbiamo fede. Cioè, in fondo, è vero che noi qui usiamo anche la ragione, potere razionale e legale, ma c'è anche una certa dose di fede, di fiducia. Noi in fondo abbiamo fede nel nostro ordinamento, abbiamo fiducia nel nostro ordinamento. Siamo all'Italia di oggi. Uno che si accetta di sottoporsi alle leggi ha fiducia nel fatto che la Costituzione e l'ordinamento funzionino. Vi ho detto, se mi arrestano, ho fiducia che in fondo ci siano delle motivazioni. Ho fiducia nella magistratura, ho fiducia nel giusto processo, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, ce l'ho, è una fiducia in parte razionale, ma è anche in parte una fede. Perché io non lo so ancora se il processo che mi faranno sarà giusto, come magari è stato altre volte. Non lo so ancora, potrebbe non esserlo più, potrebbero andare male le cose. Quindi, in fondo, sottoporsi a un potere di tipo, legale, razionale, è comunque un atto di fede. In qualche misura, non solo quello, ma è anche un atto di fede. Come sottoporsi a un potere tradizionale è un atto di fede, vuol dire aver fiducia, aver fede nella bontà della tradizione. Vuol dire fidarsi. Sottoporsi a un potere è sempre un atto di fiducia a un qualcosa di carismatico. Cioè, io accetto di limitare la mia libertà e quindi sottomettermi a un potere, perché è quello di cui stiamo parlando, Accettare delle regole imposte da altri vuol dire sottomettermi. Accettare delle regole imposte dalla tradizione vuol dire sottomettermi. Accettare delle regole imposte da un leader carismatico vuol dire sottomettermi. Ebbene, io accetto di sottomettermi solo nella misura in cui questa entità, che sia la legge, che sia la tradizione, che sia il leader, questa entità esercita su di me un certo fascino, un certo carisma. Cioè, mi dà fiducia. Mi dà fiducia. Perché mi impone la fede nel fatto che le cose andranno bene, che la tradizione mi porterà al bene, che la legge mi porterà al bene, che quel leader mi porterà al bene. Quindi è vero che c'è un potere carismatico per eccellenza, ma anche gli altri poteri hanno una certa dose di carisma al loro interno, altrimenti non funzionerebbero. Questo ci porta a fare l'ultimo rilievo importante per oggi e poi chiudiamo, che è quello relativo allo Stato. Cos'è lo Stato allora? Lo Stato è l'entità che esercita il potere, no? Che si impone sui cittadini. Perché vi dicevo, potere legale e razionale vuol dire vengo nominato dalla legge, ma la legge è ciò che forma lo Stato. Potere tradizionale vengo nominato dalla tradizione, ma lo Stato fa spesso uso anche della tradizione. Potere carismatico vengo nominato da un leader che però tenta di scalare, tra virgolette, lo Stato. E allora bisogna capire, se si parla di potere, anche come funziona lo Stato. Lo Stato, secondo una celeberrima definizione di Max Weber, una definizione che viene citata ovunque, dovunque, in ogni studio sullo Stato, di storia, di sociologia, eccetera, è la citazione forse più citata che io abbia mai visto. Citazione più citata, la frase più citata che abbia mai visto, la definizione è questa: lo Stato è l'entità che manifesta l'uso legittimo della forza, che ha il monopolio, meglio ancora, dell'uso legittimo della forza. Cosa vuol dire? Che solo lo Stato, all'interno di certi confini, può esercitare legittimamente la forza sui suoi abitanti. Cosa vuol dire? Che chi è che mi può arrestare? Solo lo Stato, tramite la forza di polizia, eccetera. Chi è che mi può imporre forzatamente di pagare le tasse? Solo lo Stato. Chi è che mi può imporre la coscrizione obbligatoria? Solo lo Stato. Chi è che mi può imporre di mettermi in galera? Solo lo Stato. Se un'altra persona tenta di usare la forza su di me, è possibile, ma quello non è un uso legittimo, è un uso illegittimo. Se il mio vicino di casa mi impone con la forza che io gli dagli il tratto, quello è un uso illegittimo, io lo posso denunciare. Mentre non posso denunciare lo Stato se usa legittimamente la sua forza, perché lo Stato si definisce così. Quindi è l'ente che ha il monopolio dell'uso legittimo della forza. Solo lui, monopolio vuol dire solo lui, può usare legittimamente, legalmente la forza su di me. Ok? Quindi lo Stato è un organismo basato sul potere, basato su, anzi, è l'unico organismo che può esercitare potere sui cittadini. Questo è ciò che contraddistingue veramente lo Stato. D'altronde in storia questa definizione la si usa perché quando si vede la formazione degli stati moderni, si vede proprio come i vari sovrani, i vari organismi statali cerchino di monopolizzare l'uso della forza. Nello Stato medievale, ad esempio, non c'è ancora uno Stato ben delineato perché ogni feudatario esercita la forza come vuole. Questo Stato va formandosi come Stato moderno, come Stato propriamente detto, solo quando il potere centrale inizia a esautorare i nobili e a prendere nelle sue mani l'uso legittimo della forza. Quando riesce a monopolizzare l'uso legittimo della forza, siamo davanti a uno Stato moderno, uno Stato nella definizione tipica di Weber. Ok, questo è quello che volevo oggi spiegarvi sulla sociologia e sul potere in Weber. Non è un video particolarmente lungo, ma come vedete con Weber stiamo dividendo in pezzettini relativamente brevi perché sono discorsi che poi magari tra loro si ricollegano tutti, ma che possono essere poi anche studiati a pezzi, tornano utili a chi vuole vedere solo una cosa o solo un'altra. E quindi per oggi ci fermiamo qui, ma dobbiamo andare avanti perché dobbiamo parlare proprio della ragione strumentale, della ragione di come essa domina in fondo nel mondo moderno e di quello che Weber chiamerà il disincantamento del mondo moderno. Ma ne parliamo in prossimi video. Per il momento vi ricordo che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui, col minuto di fianco. Se ci cliccate, vi fa ripartire il video da un certo punto oppure da un altro. Poi trovate i link ai video che ho citato, trovate i link alle playlist, trovate i link ai social network, un sacco di link, ma soprattutto vi consiglio di dare un'occhiata anche alla newsletter settimanale, sempre linkata sotto, è gratuita e vi permette di rimanere in contatto con quello che faccio con una certa costanza, una volta a settimana, senza esagerare. Ho finito, ci vediamo presto per andare avanti col percorso su Max Weber, ma poi per altri video di storia, filosofia, educazione civica. Ciao, alla prossima!